Mercury Comics. L'angoliere e Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole. Mercury Comics, Radio Impronta Digitale, sono qui allo stand della Tunue con Simona Bindi. Ciao Simona.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, un fumetto rivolto a un target giovanile, diciamo, infatti esce per tipi tondi. Come si chiama? Raccontaci un po' di lui.
Ok, allora il mio fumetto si chiama Amina il Vulcano e è una graphic novel appunto per questa linea che si chiama Tipi Tondi e parte insomma da un minimo di 6 anni in su. Mi piace definirla un po' come i film Disney, no? Che sono leggibili su vari piani, per cui insomma il bambino o la bambina in questo caso trova la sua chiave di lettura e di conseguenza poi anche l'adulto trova altri messaggi. Chiaramente il bello di un libro è che può essere riletto, letto e riletto nel tempo.
Dunque, siccome noi, come diciamo sempre a tutte le case editrici, detestiamo intervistare gli autori senza aver letto prima i loro volumi, io mi sono letto il tuo volume.
Grande.
Mi sembra il minimo per poter condurre un'intervista come Dio comanda. E allora, effettivamente il volume è particolare. È particolare per il segno, è particolare per la storia. Ed è particolare perché effettivamente tu hai abbassato molto l'età, io lo alzerei un pochino il minimo, perché a 6 anni diciamo che alcune, soprattutto l'inizio, io ricordo che quando ho portato mia figlia a vedere di Avenger, ma quella della galassia, le avevo detto guarda, i primi 5 minuti sono tremendi, ma poi il film parte, che comunque l'inizio è abbastanza tosto. Anche in questo fumetto l'inizio è abbastanza tosto, si parte con un lutto anche molto importante.
Sì.
E che piano piano fino a metà del volume rimane,
rimane poi,
diciamo, nell'ambito della realtà, di ciò che conosciamo.
Sì.
Poi piano piano il racconto sviluppa un trend più fantasy, che o quantomeno non che noi non conosciamo in questo momento come reale, e però c'è un grosso dissidio, perché sembra che la città viaggi un po' contro Stromboli e contro comunque un modo di vivere più vicino alla natura.
Ah, bella domanda, e questa veramente non me l'aveva mai fatta nessuno. Allora, che ti posso dire? Che io di Stromboli ho avuto un'esperienza diretta ed è un'isola molto forte, è un'isola che ti entra dentro. Io amo il mare, amo l'isola in generale, però Stromboli è un qualcosa che ti cambia. Stare a contatto col vulcano ti permette di sentire il vulcano che è dentro di te.
Certo.
Stare a contatto con quel mare ti fa prendere contatto col blu che c'è dentro di te, con la profondità.
Sì.
Quindi è un luogo che io invito tutti quanti ad
andare
a vedere, assolutamente sì, perché noi non siamo abituati oggettivamente a ritrovarci in un posto dove a un certo punto non c'è luce.
Certo.
Cioè, non è che non c'è luce,
no,
in assoluto,
certo.
Però sicuramente
ce n'è meno.
Ce n'è molta di meno, in cui l'acqua va utilizzata con molta parsimonia, in cui se il mare è mosso tu, esattamente come nelle pagine, ti ritrovi completamente isolato,
certo,
con il vulcano, che è un vulcano vivo dietro di te, e tu questa presenza viva, e il mare davanti a te e la non possibilità di andare in alcun luogo,
certo.
Quindi tu devi stare lì e devi fare i conti con il boato che c'è dentro di te, il silenzio.
Tu dove vivi?
A Roma,
ecco,
proprio in città.
Quindi passiamo da una metropoli con la M maiuscola a caotica, rumorosa, eccetera, a un luogo dove.
No, ma tu la prima volta che ci vai, allora arrivi e dici ok, qui il telefonino non mi prende, c'è un solo posto dove fare la spesa, se poi non viene rifornito perché c'è il mare mosso, che faccio? A un certo punto, allora, o lo detesti come posto e all'inizio un po'
senti. Un po' ci sta, sì.
Poi dopo ti rendi conto che ti fa entrare in contatto con tutta una serie di altre cose e ringrazi perché l'educazione al silenzio, all'ascolto, noi che viviamo in città non ce l'abbiamo proprio.
No, certo. Dunque, tornando invece al fumetto, abbiamo la classica matrigna. Diciamo.
Sì, che però in realtà non c'è tanto nel libro. Nel senso,
no, nel libro no, c'è l'inizio,
sì,
un pochino alla fine, diciamo.
Sì, esatto.
Però si connota bene come matrigna. Cioè,
sì, quello
non fa sconti,
era.
Mettiamola così.
Quello era.
Peraltro matrigna che vuol far fuori la figliastra in maniera abbastanza decisa.
Quello sì, diciamo, la chiave moderna è che anziché farle fare appunto la golf, piuttosto che la vuole mandare in un ospedale psichiatrico, una cosa un po' leggerina, sì, insomma.
E chiudiamo la questione così, dietro un cancello.
Esatto, però no, ci tenevo a mettere questa figura della matrigna all'inizio, ma accennata, non è che ha poi un grande ruolo, perché mi piaceva far vedere il contrasto con questo padre che dovrebbe invece prendere in mano le redini della vita della figlia,
che
invece sì, esatto, è proprio un uomo latitante, sì. Allora, in questo senso lui non ci fa una grandissima bella figura,
no,
tranne poi riprendersi alla fine,
sì, alla fine,
ed è proprio un percorso.
Però lui, diciamo, che la sua caratteristica di latitanza ce l'aveva fin dall'inizio.
Lui è un egoista.
Perché la madre,
esatto,
della protagonista.
È un amore egoista. Io ti amo. E che vuol dire amare l'altra persona? È amare quello che sei.
Cioè.
Oppure amare quello che io proietto su di te, quello che tu dai a me. Quindi io ti porto via. E tu sei una cosa.
Certo.
L'amore è oggettificazione, no?
È una persona.
Esatto.
E infatti c'è la protagonista che, cioè la madre della protagonista, che la protagonista conosce attraverso il diario,
sì,
e che piano piano l'aiuta, e quindi entriamo anche nel concetto di l'importanza dei racconti familiari per ricostruire la propria storia.
Beh, bellissimo questo commento che fai, è la prima volta che me lo dicono ed è splendido, mi piace tanto.
Grazie.
Questa idea. No,
perché io in quello credo molto, effettivamente. Io ho dei figli e delle figlie, ed ritengo che sia molto importante raccontare la propria storia, perché ognuno di noi è frutto della storia che anche non conosce.
Mamma mia, bravo, ti sto facendo un applauso che nessuno vede, ma ragazzi, sì, hai detto una cosa meravigliosa.
Però è questo che si raccoglie anche da questo volume, che questa bambina che, un po' perché il padre latita, un po' perché la madre appunto è morta e un po' perché la matrigna manco ci pensa,
è sola,
i nonni sono lontani, e quindi lei del suo passato non ha nulla fino a che non,
esatto,
approda,
esatto,
nel suo passato.
Esatto, sai, anche c'è il pezzo in cui lei arriva sull'isola, no? E la nonna la accarezza,
esatto,
e lei sente quel profumo, no? Oppure la sera quando va a dormire dice: chissà se questo cuscino odora della mamma. Cioè, datemi qualcosa che mi fa sapere chi sono.
Certo.
Perché io non ho modelli con cui confrontarmi.
Certo.
E allora, per esempio, tutta l'esperienza dei nonni, e riconoscere gli odori, sentire quell'affetto, quel calore.
Sì.
Poi anche, insomma...
Ovviamente, poi piano piano si sviluppa tutto,
esatto,
il filone più fantasioso. E io dico, a me è piaciuto molto il volume. Complimenti per il volume.
Grazie.
Io l'unica cosa che direi a tutti i lettori, ovviamente adulti, leggetelo prima di farlo leggere ai bambini.
Spiegate, più che altro hanno bisogno.
Perché almeno saprete rispondere alle domande, mettiamola così.
Sì, esatto. Sicuramente quando un bambino è piccolo, insomma, alle elementari, già le medie hanno un approccio diverso.
Un approccio diverso.
Alle elementari è sempre bene magari leggerlo, ma questo in linea di massima sempre.
Sì, vale un po' per tutto.
I libri andrebbero letti insieme ai figli.
E il problema è che quando si hanno i fumetti, soprattutto alcuni adulti dicono: tanto è un fumetto, quindi lo facciamo leggere. E non sanno che spesso molti fumetti veicolano discorsi e argomenti complessi da digerire.
Sì, anche perché poi magari li abbandonano davanti al televisore.
Infatti.
E lì è molto bello, cioè un fumetto non fa tutti questi danni, insomma.
Infatti, infatti io racconto sempre ad alcuni miei amici che mia figlia, che ovviamente in casa ha fumetti a pioggia, ogni volta che ne incontro uno viene da me e mi dice: questo lo posso leggere.
Beh,
e allora... Dopo che la risposta è sì, lei lo apre e comincia a leggerlo.
Bravo.
Bene, dunque, futuro.
Il futuro, allora, il futuro qui continua, ci sta vedendo impegnati su un altro libro.
Sì.
Prossimo.
Sempre tutto tuo?
Sempre tutto mio. E sarà una storia un pochino... Il target si alzerà leggermente, parliamo di ragazzi, ma i protagonisti saranno un pochino più grandi.
Sempre tipi tondi?
Sempre tipi tondi, e perché è bello che insomma ci sia una letteratura rivolta ai ragazzi, però si parlerà in anteprima, lo dico, di amicizia. Amicizia. Che cos'è l'amicizia a 13 anni? Questo sarà il tema. Portante, non ci saranno elementi fantastici.
Quando esce questo libro?
Piccolina. Speranza sia per Luca.
Bene, mia figlia ha 11 anni, quindi ci facciamo.
Vediamo di farcela.
E invece altrove? Altrove?
Allora, altrove inizierò martedì a lavorare per il, diciamo, per il Giffoni in maniera larga.
Il festival, sì, quello lì?
Sì, praticamente lavorerò a un cortometraggio animato, vedrà la mia mano disegnare, però insomma questo è un progetto ancora... No, è realtà, però si deve
animazione.
Fare ancora, sì, la riunione per capire bene cosa fare, però sarà, sì, lavoro a breve, insomma. Poi ci saranno corsi di fumetto, laboratori vari.
In area romana? Oggi.
No, tutta Italia.
Ah, in tutta Italia?
Sì, oramai, sì, oramai giriamo l'Italia. Oramai giriamo l'Italia con questi laboratori che tra l'altro funzionano moltissimo, e approfitto di questo spazio radio per fare un po' di pubblicità legata appunto alla presentazione del libro. In realtà non è una presentazione classica con la... che tu parli e basta. Noi si lascia qualcosa ai bambini e ai ragazzi che partecipano, quindi facciamo una lezione di fumetto in cui si parla del libro e si impara a costruire un personaggio con varie spiegazioni tecniche a seconda anche dell'età,
l'età, ovviamente.
Quindi i ragazzini impazziscono, perché io sarei impazzita la prima volta che si è avuto, ma non c'erano queste cose.
No, ahimè. Non c'erano.
No. E niente, quindi siamo presi su questi fronti.
E target di età?
Laboratori, dici?
Sì.
E guarda, abbiamo lavorato, addirittura siamo arrivati ai licei.
Ah,
addirittura,
bene.
Sì, siamo partiti dalle elementari e abbiamo fatto cose anche con licei artisti.
Caspita.
Insomma, sì. Beh,
vabbè, artistico ci sta, in effetti.
Ci sta. Però sai, le superiori, insomma, quando cominci a toccare 14, 15, 16 anni, i ragazzi vogliono fare fumetto anche in maniera più professionale.
Sì, poi hanno tante cose che gli si muovono dentro.
Quindi. Esatto. E quindi, insomma, stanno avendo molta presa e siamo estremamente contenti di questo risultato.
Molto bene. Io ti ringrazio per questo spazio.
Grazie a voi. Grazie.
Ci sentiamo alla prossima intervista per Mercury Comics, Radio Prote Digitale, è tutto, e alla prossima. Ciao a tutti. Mercury Comics va in onda in diretta ogni secondo martedì del mese alle 22 su Radio Impronta Digitale www.improntadigitale.org.